Nella prima lettera ai Corinzi abbiamo letto 7 capitoli, quindi dobbiamo affrontare questa sera con una discreta sollecitudine i capitoli 8, 9 e 10 della lettera, quindi bisogna che manteniamo il passo, un ritmo adeguato proprio consistenza del testo che propongo di leggere insieme. Abbiamo letto nel nostro ultimo incontro il capitolo 7 e siamo così entrati nella seconda parte della lettera, quando Paolo risponde ai quesiti che gli sono stati posti dai Corinzi. Nella prima parte Paolo ha messo a fuoco i suoi motivi di preoccupazione per quello che succede nella chiesa di Corinto, occasione poi per ritornare agli elementi essenziali della vita cristiana, in quanto è vita di comunione con Cristo glorioso, incorporazione in Cristo, che poi è il mistero stesso della Chiesa e che è la novità che i discepoli del Signore stanno evangelizzando in giro per il mondo. Dal capitolo 7 Paolo risponde e, come già sappiamo, le sue risposte sono allo stesso tempo una rielaborazione delle domande. Così abbiamo constatato a suo tempo leggendo il capitolo 7 a riguardo di quella questione relativa all'atteggiamento assunto dai Corinzi, o comunque da una porzione maggioritaria della comunità cristiana di Corinto, circa l'opportunità di non sposarsi più. Paolo è intervenuto a riguardo di una simile presa di posizione che sembra a Corinto essere diventata, almeno per una porzione maggioritaria dei cristiani di quella chiesa, una regola da imporre universalmente. Paolo è intervenuto e ha elaborato tutta una teologia della verginità nel contesto di una situazione pastorale che sta crescendo nel tempo a partire dalla prima evangelizzazione. Seconda sezione della seconda parte della lettera, un secondo quesito Paolo adesso affronta, dal capitolo 8 fino al capitolo 10, sono ben 3 capitoli, come già vi indicavo, in realtà si arriva al versetto 1 del capitolo 11. Qui la questione riguarda, come leggiamo già all'inizio del capitolo 8, le carni immolate agli idoli. Ed ecco, quanto poi alle carni immolate agli idoli, ecco la questione. Gli idolotiti, come si dice con una parola che in italiano è piuttosto astruta, ma che comunque compare nella mia Bibbia come un bel titolo scritto in grosso, in stampatello, in mezzo alla pagina. Di cosa si tratta? Si tratta della carne che proviene dalla macellazione avvenuta nel contesto del culto pagano, lì dove nei templi pagani venivano celebrati i sacrifici e una certa parte della carne proveniente da questa macellazione sacra era usata nel contesto liturgico e un'altra parte era venduta normalmente, regolarmente al mercato. tenete presente che la macellazione nel mondo antico è sempre ritenuta un'attività sacra, sempre a che fare con il contesto liturgico, il contesto rituale, dunque in realtà la carne che si trova a disposizione di tutti gli acquirenti del mercato pubblico proviene dalla macellazione che si è svolta in quel contesto, come dire così, rituale, che è tipico dei templi pagani. Dunque, si può o non si può mangiare questa carne che proviene da da quell'ambiente, ma che poi viene regolarmente venduta e quindi acquistata in un contesto profano, ma proviene da quell'ambiente, si può o non si può mangiare quella carne? E per come sono impostate adesso le considerazioni che Paolo avvia nelle righe che stanno già sotto i nostri occhi, tutto lascia intendere che quelli di Corinto hanno assunto a riguardo di questa problematica un atteggiamento molto disinvolto. Certo che si può mangiare tutta la carne, noi siamo liberi di acquistare e quindi consumare carne che proviene da quella macellazione avvenuta nei templi pagani, non c'è nessuna compromissione da parte nostra. Questo atteggiamento così disinvolto e anche un po' spavaldo, Paolo adesso prende in considerazione, nel senso che procedendo nella lettura constateremo che la vera questione, come Paolo la intende e la andrà rielaborando, riguarda proprio la libertà. La libertà. Al momento opportuno poi lui dirà anche la sua circa i comportamenti da tenere per quanto riguarda la carne proveniente da quella macellazione, che, ripeto ancora, nella situazione empirica è l'unica carne a cui si può accedere per chi non ha modo di ricorrere a una macellazione di tipo domestico, che poi è un fenomeno abbastanza raro, e anche in questo caso sottostà delle procedure che hanno a che fare con il culto e il culto pagano. Oggi non si può più nemmeno macellare in casa, non si potrebbe macellare in casa un maiale, bisogna ricorrere al macello pubblico, ecco, ma è situazione analoga. Allora Paolo adesso, quanto poi alle carni immolate agli idoli, sappiamo di averne tutti scienza, gnosis. Questa sembra appunto la posizione assunta dai cristiani di Corinto. Noi siamo liberi, perché vedete, quando qui lui dice scienza, stando alla nostra traduzione, in greco dice gnosis, intende esattamente quella capacità ormai maturata nell'animo di coloro che hanno accolto l'Evangelo e sono in cammino nella vita cristiana, quella capacità di gestire il rapporto con le cose di questo mondo in maniera perfettamente indipendente da qualunque compromissione, in maniera autonoma e autoreferenziale, la gnosis. La capacità di contenere il reale nel proprio modo di interpretare e quindi poi di trattare le cose di questo mondo a partire da una iniziativa personale che nella nostra soggettività umana ormai è qualificata come libera rispetto a tutte le situazioni che inevitabilmente tengono impegnati i cristiani, come ogni altro essere umano in questo mondo, nella relazione con le cose. E dunque i cristiani di Corinto, per quello che riusciamo a comprendere, professano questa loro intrinseca indipendenza nei confronti della realtà che li circonda, il mondo nel senso molto ampio che potrebbe apparire anche generico, ma dove poi in realtà sono implicate delle situazioni sempre molto spicciole e molto concrete, spesso vitali, perché adesso mangiare carne o non mangiare carne può non essere determinante per l'alternativa tra la vita e la morte, ma in realtà appunto mangiare carne o invece astenersi dalla carne è un'alternativa che ha a che fare con la gestione della vita quotidiana. Ecco, quindi dice: noi tutti sappiamo di avere scienza, gnosis, sappiamo di essere indipendenti e sappiamo dunque di poter gestire la realtà del mondo che ci circonda escludendo qualunque interferenza. Ma, ecco, versetti 2 e 3, la vera questione, adesso viene rielaborata da Paolo in questi termini: la scienza gonfia mentre la carità edifica. Se qualcuno crede di sapere qualche cosa, non ha ancora imparato come bisogna sapere. Chi invece ama Dio è da lui conosciuto. Due versetti che rielaborano la questione, perché vedete, Paolo qui imposta una alternativa tra la presunzione che gonfia, dice, e invece l'amore che edifica. L'alternativa sta tra il soggetto che si afferma in maniera autoreferenziale in forza di se stesso e della propria presunta autonomia, e invece la relazione. L'alternativa tra il soggetto e la relazione, tra la presunzione che gonfia, e quindi qui Paolo, vedete, tiene presente il caso che proprio la scienza, quella scienza di cui ha appena affermato il valore intrinsecamente positivo di prima, sia causa di questo gonfiamento che diventa un ingigantimento, un allargamento della soggettività che di fatto diventa autosoffocante e quindi autodistruttivo, mentre la carità, che qui è l'agapi, edifica la relazione. E vedete, subito dopo, abbiamo letto il versetto 2 e anche il versetto 3, Paolo ribadisce che c'è un modo di gestire la realtà che esalta le pretese del soggetto umano, e questo per Paolo è un dato sempre preoccupante. Mentre la novità della vita cristiana sta nella sottomissione alla gratuità dell'iniziativa di Dio. invece ama Dio è da lui conosciuto. Vedete il verbo conoscere, il verbo usato ancora una volta nel senso biblico, che non ha a che fare con la elaborazione dei concetti, dei giudizi e tutto il sistema della attività intellettuale. Rileggo dal versetto 2, dalla metà del versetto: se qualcuno crede di sapere qualche cosa, non ha ancora imparato come bisogna sapere. Vedete, c'è un rischio, ed è esattamente questo rischio che per Paolo costituisce l'oggetto della ricerca. Chi invece ama Dio è da lui conosciuto. Il rischio sta nelle pretese del soggetto umano, esattamente in quella dichiarazione di indipendenza rispetto a qualunque ipotetico compromesso che per i corinzi sembra essere un dato già acquisito, indiscutibile, che è motivo per il quale affermano la loro indiscriminata libertà di comportamento. Allora, versetti da 4 a 6. Quanto dunque al mangiare le carni immolate agli idoli, noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo e che non c'è che è un Dio solo. Vedete, questa è un'affermazione di ordine dottrinario che ormai è scontata. Coloro che hanno accolto l'Evangelo e hanno intrapreso il cammino della vita nuova sono passati dalla religiosità pagana e dunque dai culti dedicati alle molte divinità all'unico Dio, è vero? Attenzione, qui Paolo sviluppa dal versetto 4 che ho letto fino al versetto 6 una annotazione dottrinaria concernente proprio il modo di intendere l'idolatria, perché è evidente, gli idoli non esistono. Rileggo: quanto dunque al mangiare le carni immolate agli idoli, noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo e che non c'è che un Dio solo. La carne proviene dall' immolazione delle vittime nei sacrifici pagani, dunque gli idoli non esistono. Sappiamo. Attenzione, perché qui molto importante è questo verbo nel versetto 4 che ho letto due volte. Noi sappiamo. Questo è vero, ma lo sappiamo noi. E in questo nostro sapere, adesso dice Paolo, si annidano molti dei e molti signori. L'idolatria non sta là nel tempio pagano, dove viene celebrato quel culto, ma l'idolatria sta, e questa è la sterzata magistrale di Paolo, sta nel moltiplicare le pretese della nostra soggettività, che vuole imporsi come capace di discernere, interpretare, decidere, usare, strumentalizzare e gestire ogni cosa. Qui dice il versetto 5: in realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo sia sulla terra, difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose, noi esistiamo, non tanto per lui qui, perché vedete, immediatamente prima leggevamo noi siamo per lui il Padre, la preposizione is per lui, qui invece diamo, esistiamo per mezzo di lui, per mezzo di lui. E dunque il problema è proprio quello a cui accennavo poco fa, e cioè nel nostro sapere, in quella nostra gnosis, in quella nostra conoscenza, si nascondono molti dei e molti signori, e allora vedete di fatto ci sono molti dei e molti signori, anche se poi nella nostra professione discepoli del Signore che hanno accolto l'Evangelo, noi sappiamo bene che c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, noi siamo in vista di Lui, e un solo Signore, appunto Gesù Cristo, mediante il quale noi tutte le cose esistono e noi esistiamo mediante Lui. Dunque, vedete qui, la nostra appartenenza a Dio, e Paolo ci rimanda ancora una volta al mistero della comunione trinitaria, la comunione della vita trinitaria, la nostra immersione nel mistero della vita trinitaria di Dio, il nostro radicamento in quel mistero. Dice Paolo, non ci qualifica come indipendenti, in quanto nella nostra autonomia siamo diventati protagonisti, ma in quanto noi siamo dipendenti da tutto e da tutti in una corrente d'amore che passa anche attraverso di noi, e per questo vedete che le nostre astrazioni teoretiche vengono ribaltate insieme con le nostre astrazioni teoretiche, per cui noi siamo liberi di fare quello che decidiamo per convinzione autonoma e in qualità di protagonisti che gestiscono la realtà, insieme con queste astrazioni teoretiche tutte le conseguenti assolutizzazioni di ordine morale, per cui si fa così perché è ormai acquisito il principio teoretico per il quale noi siamo indipendenti. Quando invece, dice Paolo, nel mistero della vita trinitaria in cui noi siamo immersi, noi siamo coinvolti in un rapporto di comunione universale, dove tutto ci è donato e noi dipendiamo dal tutto che ci è donato, e dove tutto attraverso noi diventa benedizione e noi siamo al servizio di questo tutto che diventa benedizione. E adesso insiste, versetti da 7 a 13, quindi Paolo ribadisce ancora, precisa sempre meglio qual è il vero rischio, fa riferimento alle situazioni concrete. Infatti dice che non tutti però hanno questa scienza, quella gnosis di cui si è parlato dall'inizio. Non tutti, alcuni per la consuetudine avuta fino al presente con gli idoli mangiano le carni come se fossero davvero immolate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Vedete, c'è qualcuno che nella sua coscienza è ancora condizionato dall'abitudine alle pratiche del paganesimo, perché questa sua coscienza, dice Paolo, è debole. Dunque non c'è dubbio, è una debolezza tale per cui, ecco, quando quel tale, che pure è stato evangelizzato, che pure ha avviato il cammino della vita nuova, quando mangia o mangiasse carne proveniente dal culto idolatrico, si troverebbe a disagio, nella sua coscienza debole, su questo Paolo non discute, certamente coscienza debole come lui si intende che la presenta, resta contaminato. E allora qui dice Paolo: non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio, né se non ne mangiamo veniamo a mancare di qualche cosa, né mangiandone ne abbiamo un vantaggio. Cioè che sì, non mangia carne, non mangia carne, non è questo. Il problema è quel tale e la sua debolezza. Perché la spavalderia della nostra cosiddetta libertà diventa scandalo che fa inciampare chi è debole. I neoconvertiti ancora condizionati dal risucchio sempre prossimo per loro nella devozione pagana da cui sono usciti, e d'altra parte la minaccia è ancora molto realistica. Era così, ma è sempre così. Il nostro mondo è super pagano a questo riguardo, e le idolatrie innumerevoli costantemente ci condizionano. Fatto sta che qui prosegue: badate però, ecco il versetto 9, perché questa vostra libertà, e qui usa il termine exusia, che questa vostra autonomia, non divenga occasione di caduta, di scandalo, toscoma, dice, di scandalo, per i deboli. Se uno infatti vede te che hai la scienza, guarda la gnose, stare accondito in un tempio di idoli, dice, io sono libero, vado dove voglio, mangio quello che voglio, pratico anche ambienti che sono dedicati al culto idolatrico, ma del tale, vedete, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni immolate agli idoli? Ed ecco, per la tua scienza, per te che risolutamente professi il valore della tua libertà, della tua cosiddetta indipendenza, va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Vedete, questo comportamento è l'esatto opposto del comportamento di Cristo, che si è messo dalla parte dei deboli fino alla morte. Si è messo dalla parte dei deboli fino alla morte, che è l'estrema debolezza umana. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, su questo Paolo non discute, voi peccate contro Cristo. Vedete che il mancato riconoscimento del fratello debole costituisce un vero rinnegamento di Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello, dice Paolo, e chiude qui la sua annotazione di carattere dottrinario, ed è una sintesi veramente mirabile questa. La misura dell'autentica libertà è data dal discernimento della debolezza altrui, dalla debolezza di tutti. Ecco dove sta l'autentica libertà. Vedete, questo è un criterio che sbaraglia la presa di posizione dei corinzi. La libertà è autentica quando è strutturata nel discernimento della debolezza altrui. Qui, dall'inizio del capitolo 9, adesso, per un bel pezzo, e procediamo con una certa energia nella lettura, fino esattamente al versetto 13 del capitolo 10, un'ampia digressione nella quale Paolo si mette personalmente in gioco, perché evidentemente da parte dei Corinzi, come abbiamo già notato in altri casi, è in atto un una polemica nei suoi confronti. Già notavamo questo a riguardo della verginità e anche in altri momenti abbiamo già intuito questo, come spesso avviene da parte della giovane generazione nei confronti dell'anziana, i figli nei confronti del padre. Paolo è contestato proprio lui, personalmente lui, anche perché in realtà il maestro che ha parlato di libertà a questi corinzi che sono divenuti discepoli del Signore è stato lui, e quindi vedi che noi abbiamo appreso da te il messaggio e siamo diventati migliori in te, perché poi tu in realtà non sei libero. Contestano a Paolo accusandolo di aver dimissionato rispetto alla libertà. E adesso Paolo parla in prima persona singolare. Non sono forse libero io? Ecco, io, ecco qui. Perché c'è qualcuno che dice, vedi, Paolo non è libero. Perché Paolo, vedete, si comporta secondo quel criterio che ha sintetizzato nelle righe precedenti, anche se forse parlando e trattando e capitando a Corinto nel corso degli anni non è mai arrivata una sintesi così lapidaria come quella che ha formulato in queste righe. E adesso Paolo dice, ma forse io non sono libero? Voi, c'è qualcuno che mi accusa? Non sono un apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore nostro, e non siete voi la mia opera nel Signore? Tutto questo è incontestabile. Ma Paolo, vedete, non afferma la sua libertà come rivendicazione di diritti, di prerogative, di pretese. Siccome sono apostolo, siccome ho visto il Signore vivente, siccome voi siete opera mia, e non c'è dubbio, l'Evangelo a Corinto è giunto per mezzo di Paolo. E dice, anche se per altri non sono apostolo, per voi almeno lo sono. Voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa contro quelli che mi accusano. Dunque, c'è qualcuno che lo accusa. E lo accusa esattamente nel senso che Paolo avrebbe rinnegato quella libertà che pure sbandiera nel suo messaggio, nella sua predicazione, nel suo insegnamento. E dice, io non ho bisogno di difendermi, proprio perché i fatti parlano al posto mio. E insiste, non abbiamo forse noi il diritto di mangiare e di bere? Già. Vedete, Paolo rinuncia a esercitare quella libertà che invece per i corinzi dovrebbe essere da lui rivendicata e fatta valere come un diritto che gli spetta. Mangiare e bere a spese di coloro su cui Paolo esercita una funzione apostolica, una responsabilità pastorale, un'autorità morale. E dice, forse per questo motivo io non sono libero, perché non faccio valere il diritto di mangiare e di bere, e in più, vedete, si aggiunge un altro diritto, diritto nel senso proprio di libertà, che garantisce delle gratificazioni e delle sicurezze, e dunque tutto un insieme di benefici che danno stabilità alla vita. Paolo non è sposato, lo sappiamo già nel capitolo 7, che è un fatto molto raro. Non ha una moglie che lavori per lui, perché la moglie lavora, questo ancora oggi è. E la moglie lavora, e siccome non ha una moglie che lavora, lo deve lavorare lui, allora tu non sei libero. E qui dice, non abbiamo noi il diritto di portare con noi una donna credente, una sorella, una donna sorella, che sarebbe la Delfinini, una moglie, come fanno anche gli altri apostoli, fratelli del Signore, e anche Cefa. ovvero solo io e Barnaba. Anche Barnaba non è sposato. Non abbiamo il diritto di non lavorare, perché lavora la moglie. E dice Paolo: ma io non ho bisogno di ricorrere a una moglie che lavori per dimostrare che sono libero, come non ho bisogno di farmi mantenere per dimostrare che sono libero. Perché vedete, la libertà di Paolo è autenticata dalla gratuità. Questo è il punto che adesso Paolo dà come frutto del suo vissuto personale, e sempre accanto al suo vissuto e intrecciato con il suo vissuto c'è il suo lavoro teologico, di riflessione, di ricerca, che diventa poi messaggio e insegnamento. E dice: chi mai presta servizio militare a proprie spese? Vedete, fa degli esempi, degli esempi, perché se uno presta servizio militare non lo fa a proprie spese. Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? Attività militare, attività agricola, che uno pianta una vigna perché ha la speranza di raggiungere il frutto. O chi fa pascolare, attività pastorale nel senso empirico dell'aggettivo, chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge. Ecco, io non dico questo da un punto di vista umano, è la legge che dice così. Sapete infatti nella legge di Mosè, questa è una citazione del Deuteronomio, non metterai la museruola al bue che trebbia. Forse Dio si dà pensiero dei buoi, oppure lo dice proprio per noi, perché quello che sta scritto nel Deuteronomio non riguarda ovviamente i buoi, mentre trebbiano anche si alimentano, ma lo dice per noi. Certamente fu scritto per noi, poiché colui che ara deve arare nella speranza di avere la sua parte, come il trebbiatore trebbiare nella stessa speranza. Ma vedete, questo per Paolo non vale. Quello fa il militare e riceve il soldo, quello fa l'agricoltore o il pastore e ha la speranza di raggiungere il frutto della propria attività. Quello che ara, ecco, che raccoglierà mentre ara, mentre lavora, mentre ha da fare, con l'aratura, poi tutte le altre attività fino alla trebbiatura, ecco, ne ricaverà un beneficio, raccoglierà beni materiali. E Paolo dice qui, versetto 11: se noi abbiamo seminato in voi le cose spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? Certo che non ci sarebbe niente di male. Abbiamo seminato, vedete, questa è l'attività di Paolo che ricapitola tutte quelle situazioni proposte come esempi: l'attività militare, l'agricoltura, la pastorizia, quel che aggiungeva. E dunque, se abbiamo seminato, se io ho seminato pneumatica, dice qui nel versetto 11, dice: non ci sarebbe niente di male a raccogliere al momento della mietitura, passartica, benefici materiali. Certo, non c'è niente di male. Addirittura lui ha citato Deuteronomio 25 per dire: lui sta scritto che non userai la museruola al 2 che 3, e dunque l'ha detto per noi. Soltanto che dice qui, se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi di più? Perché di fatto quelli di Corinto registrano che Paolo questo diritto non lo esercita. Allora, vedete, lo contestano: tu non sei libero, perché gli altri hanno questo diritto su di voi, questa esusia, questa potestà su di voi, e io no, e io l'avrei più di loro. Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto. Versetto 12, vedete, ci siamo. Perché? La libertà di Paolo si è realizzata nella gratuità del servizio. Quello che già abbiamo constatato immediatamente prima è che Paolo adesso si sta ulteriormente ribadendo con una chiarezza sempre più incisiva. Quello che conta per realizzare la libertà, vedete, come Paolo adesso sta dicendo, non è il beneficio che se ne ricava, ma la crescita dell'Evangelo, dice così. Noi però non abbiamo voluto servirci di questa egusia, di questa potestà, ma tutto sopportiamo per non recare intralcio all'Evangelo di Cristo, cioè all'opposto, per promuovere l'Evangelo di Cristo. Paolo è libero? Proprio perché la sua vita si svolge in una dimensione di gratuità e quella che gli viene contestata proprio come una dimostrazione della sua rinuncia alla libertà, deve esercitare la libertà pretendendo, e invece quella gratuità è, dice Paolo, qualità intrinseca della libertà che si realizza, non in rapporto ai benefici conquistati, ma in rapporto alla crescita dell'Evangelo. E procede. Dal versetto 13. Non sapete che coloro che celebrano il culto traggono il vizio dal culto? Paolo, vedete, è perfettamente consapevole di come stanno le cose, ed è sereno nella sua riflessione. In queste cose la gratuità non è una regola generale, dice Paolo, no. C'è chi vive in virtù dei proventi che derivano dal servizio, in questo caso il servizio dell'Evangelo. No. Non sapete che coloro che celebrano il culto traggono il vizio dal culto e coloro che attendono all'altare hanno parte dell'altare. Qui c'è di mezzo un richiamo alla tradizione di Israele, ma la tradizione di Israele rimane sempre sullo sfondo come una testimonianza esemplare che adesso è in grado di fornire strumenti interpretativi anche ai dati vissuti nel contesto della evangelizzazione. Così, dice il versetto 14, anche il Signore, il Kyrios, ha disposto che quelli che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo, vedete un richiamo a come andavano le cose nel Tempio. Il Tempio, quando Paolo scrive la prima di Corinzi, ancora funziona a pieno regime, e gli addetti al culto nel Tempio a Gerusalemme vivevano di quell'attività. C'è una legislazione amplissima e meticolosissima nel libro del Levitico, poi nel libro dei Numeri, circa le porzioni provenienti dal culto riservate ai sacerdoti, ai leviti, agli altri addetti. Però qui Paolo vede nel versetto 14, dice anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Versetto 14. Ecco. Ma, versetto 15, questo non è il caso di Paolo. Ma io non mi sono avvalso di questi diritti. Che è il motivo per cui viene contestato. Allora tu hai rinunciato ad essere libero. Versetto 15. E subito precisa, né bene scrivo perché ci si regoli in tal modo con me. Già, perché qualcuno subito può pensare, vedi che Paolo sta battendo cassa, perché dice io non so, mai guadagnato niente, adesso è arrivato il momento, insomma, allora vedi che comincia, che forse vedi. Che forse no, sarebbe una soddisfazione, perché finalmente abbiamo mandato un assegno anche a lui, e così adesso finalmente l'abbiamo inquadrato in quel regime di libertà che per noi è il vero valore della vita cristiana giunta a maturità. E poi subito ci viene a precisare, allargare le mani, guardate che io no, dico questo, non vi scrivo questo perché ci si regola in tal modo con me, preferirei che posso morire, nessuno mi toglierà questo manto. Non sto recriminando, non sto prendendo qualcosa, mi siete mai accorti che io crepo di pappa? No, non sto dicendo questo, mi siete mai accorto che io... No. Vedete, aggiunge, preferirei piuttosto morire, nessuno mi toglierà questo vanto, non è infatti, più che infatti, mettete anzi, non è per me un vanto predicare l'Evangelo. È un dovere per me. Sì, io non predico l'Evangelo qualcuno che, come dire, fa l'artista mette a disposizione intuizioni sue, desideri suoi, pensieri suoi. No, dice per me è un dovere. Io sono uno schiavo in questa situazione. La mia posizione non è quella del professionista che è in diritto di far valere il prestigio della sua attività, ma dice io non lo faccio di mia iniziativa, è un dovere per me, guai a me se non predicassi l'Evangelo, se lo faccio di mia iniziativa, ecco qui, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato, una economia, dice in greco, una economia che mi è stata affidata. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente l'Evangelo, senza usare del diritto conferitomi dall'Evangelo. Vedete, io sono come quello schiavo che è tenuto al suo compito. Ricordate quei servi inutili di cui si parla nel Vangelo secondo Luca, dove sono servi inutili non nel senso che si può fare a meno di loro, ma come già ne parlavamo altre volte, nel senso che non hanno un utile proprio, perché ormai vantarmi per me Paolo significa condividere il beneficio che coinvolge tutti quelli che abitano nella casa, che sono inseriti in questa unica economia. Il servizio evangelico è ricompensa in se stesso, servizio evangelico. Io partecipo di questa economia, di questo beneficio che coinvolge tutti gli abitanti della casa, della famiglia, e che in prospettiva è una famiglia aperta che raccoglie tutti i destinatari dell'Evangelo. Questo è il mio vanto. E allora, versetto 19. Adesso vedete qui il testo che stiamo leggendo assume un'andatura, per così dire, lirica, in cui Paolo proprio come se si lanciasse in un canto che esprime la sua esperienza di libertà, quella libertà che i figli di Corinto invece gli contestano. E dice, infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti. Vedete, una libertà che si esprime, adesso poi insisterà, come responsabilità nei confronti di tutti. Una responsabilità nei confronti, adesso sottolineerà, nei confronti della debolezza altrui. Quello che già affermava precedentemente, che adesso sta come dire, ripetendo, ma attraverso il suo vissuto personale, la sua testimonianza diretta, dove la libertà, una libertà piena, matura, una libertà di cui Paolo vanta l'autenticità in maniera molto energica, risoluta, come già abbiamo constatato, io pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei, con coloro che sono sotto la legge, sono diventato come uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge, con coloro che non hanno legge, sono diventato come uno che è senza legge, un fuori legge. Pur non essendo senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. Vedete, le divisioni che possono apparire a noi generiche, che invece servono a inquadrare la realtà umana, la realtà del mondo, nelle sue grandi componenti. Giudei, pagani, sotto la legge e senza la legge. E dice Paolo, io ho svolto gli impegni della mia vita in modo tale da adeguarmi alla posizione altrui, sempre, dappertutto, e questo non per opportunismo trasformista, questo sono specialisti gli italiani, un opportunismo abusivo, ma come adesso sta dichiarando, per il mio radicamento in Cristo, e in Cristo è tutta la legge di Dio. Mi sono fatto debole con i deboli, versetto 22, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per l'Evangelo, per diventar me partecipe con loro. Questa è la libertà di Paolo, è la libertà che coincide con quel servizio che promuove la debolezza altrui, il servizio che è condivisione della debolezza altrui, dove anche Paolo è costantemente sollecitato a mettere in gioco la sua propria debolezza. Questo modo di esercitare la libertà diventa un sacramento di salvezza, un segno di salvezza, un segno efficace. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. Andiamo ancora avanti, versetto 24. Non sapete che nelle corse, adesso qui Paolo ricorre a un esempio un po' complesso, derivante dalle attività a cui si dedicano coloro che praticano lo sport. E allora cosa succede? Succede che nelle imprese sportive la vittoria è di coloro che si allenano fino alle rinunce più rigorose, perché bisogna allenarsi per vincere. E quindi non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Questa scena alla corsa rimanda a certi testi dell'Antico, poi anche del Nuovo Testamento. Ricordate il prologo del Cantico dei Cantici? Corriamo, ecco la corsa. E la corsa poi, non per niente, qui citata come una delle tante specialità atletiche ben note nel mondo antico, è anche espressione che viene frequentemente usata per illustrare l'attività della evangelizzazione, una corsa, la corsa missionaria della, della Chiesa, dei discepoli del Signore. Bene, chi corre deve allenarsi. Correte anche voi in modo da meritare il premio? Sì, e ogni atleta, infatti, versetto 25, è temperante in tutto. E si lo fanno per ottenere una corona corruttibile, la medaglia. Noi invece una incorruttibile. Ecco, si passa da quella corsa che si svolge nel contesto delle gare atletiche alla corsa missionaria. L'attività di Paolo nel contesto della missione al servizio dell'Evangelo. E Paolo sta spiegando, vedete, che l'esercizio della libertà che vince è un atto di missione da parte dei forti. I forti sono coloro che paradossalmente, vedete, domano la forza, addomesticano la forza. I forti sono coloro che nell'allenamento, per conquistare il premio, cioè per vincere, sanno contenere le forze, sanno gestirle, dominarle, trattarle in maniera tale da raggiungere. Mentre invece, vedete, quell'altro modo di procedere viene descritto qui da Paolo come l'arroganza scatenata della forza, ma l'arroganza scatenata della forza non vince. Dice, io dunque, versetto 26, corro, ma non come chi è senza meta, niente, uno che corre all'impazzata. Bisogna misurare la distanza dal traguardo. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, uno che si scatena dopo un po' o impazzisce oppure stramazza, batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato. È necessario domare le forze. E vedete, i forti in questo caso sono coloro che dimissionano rispetto all'arroganza, rispetto allo scatenamento, rispetto a quella irruente pretesa della cosiddetta libertà di affermarsi nella sua autonoma indipendenza, perché misura che come dire definisce la libertà nel suo valore evangelico, cioè per vincere il premio, come ha appena affermato, la responsabilità nei confronti della debolezza altrui. Non procedere in questo modo significa non vincere e significa essere squalificati dalla gara. Questa squalifica qui dove dice, vedete proprio alla fine del capitolo 9, perché non accada che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato, cioè ad occhimos, si è squalificato. Questa squalifica compromette senz'altro l'Evangelo, peggio di così non può andare. E questa sarebbe la libertà invece. Allora, fatevi coraggio, adesso arriviamo in fondo. Capitolo 10. Qui Paolo rievoca un caso classico che poi è un esempio molteplice, dotato di diverse sfaccettature, un caso di squalifica classico nella storia della salvezza. Nella storia della salvezza, vedete, il popolo di Dio ha avuto a che fare con situazioni del genere, là dove prese di posizione in nome di una forza che il popolo di Dio ha voluto esprimere come propria prerogativa autonoma, là dove è successo questo, un tracollo clamoroso. Al tempo dell'Esodo, ecco qui, non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono squalificati. Eppure, vedete, reduci da quanto è avvenuto in Egitto, che è l'evento della liberazione. Quelli che escono dall'Egitto sono liberati per definizione. Ma tutti loro furono sotto la nuvola, tutti attraversarono il mare. Questa è una simbologia del battesimo, la nuvola, il mare. Tutti furono battezzati in rapporto a Mosè, nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Questo è un simbolo dell'Eucaristia, cibo e bevanda. Quello che avvenne allora in rapporto a Mosè, adesso noi siamo in rapporto a Cristo. Infatti prosegue. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e se la roccia era Cristo, era già Cristo. Ecco, io adesso la situazione nostra. Ma, vedete, quel popolo che proprio nella sua totalità si in quattro versetti l'aggettivo tutti ritorna quattro volte, tutti, il popolo nella sua interezza in rapporto a Mosè, battezzato attraverso il mare, alimentato mediante il cibo e la bevanda, ha registrato un fallimento. Quella libertà, vantata come una prerogativa oramai garantita da una forza invincibile, una squalifica. Versetto 5. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiace, perciò furono abbattuti nel deserto. Qui è il libro di Numeri, capitolo 4, è un testo che stavo leggendo, è tutto ricamato con citazioni del Pentateuco, dal libro dei Numeri, dal libro dell'Esodo, dal libro del Levitico. Allora andiamo avanti. Ora, ciò avvenne come esempio per noi, quello fu un avvertimento per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desideravano. E adesso qui lui elenca una serie di comportamenti riprovevoli, e tutti questi comportamenti riprovevoli che sono segnalati nei testi che raccontano i fatti successivi all'uscita dall'Egitto, attraversata dal deserto, eccetera, eccetera, sono comportamenti che derivano da una incontrollata gestione dei desideri. Qui il versetto 6, che poi rimanda al libro dei Numeri nel capitolo 11. Una incontrollata gestione dei desideri. E quello che avvenne allora per noi allora per loro è esempio per noi adesso. Non diventate idolatri come alcuni di loro. Ecco, vi dicevo una sequenza di episodi, fenomeni di idolatria, qui è il vitello d'oro. Non diventate, rileggo, idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo sedette a mangiare e a bere, poi saltò per divertirsi, Esodo 32. Non abbandoniamoci alla fornicazione, qui quella complicità con i Moabiti, di cui si parla nel libro dei Numeri, capitolo 25, il Baal di Peor, dunque la formicazione, l'adeguamento alle situazioni negative, la disponibilità sempre sollecita, pronta, quasi disinvolta a farsi complici della negatività altrui, come dice abbandonarono alcuni di essi e ne caddero in un solo giorno 23.000, libro dei Numeri, capitolo 25. Non mettiamo alla prova il Signore come fecero alcuni di essi. Diversi episodi, ma in particolare l'episodio raccontato nel libro dei Numeri, capitolo 21, dove si parla poi dei serpenti, ricordate l'intervento di Mosè, infatti. Caddero vittime dei serpenti, perché misero alla prova il Signore. Notate, tutti atti di forza, tutti comportamenti riprovevoli, perché a partire da quella esplosione del desiderio che vuole affermarsi, furono l'effetto di una presunta libertà che in realtà determinò quella squalifica di cui Paolo ci parlava, il fallimento, il disastro, lo smarrimento nel deserto, l'inconcludenza del progetto. Qui insiste ancora. Non mormorate come mormorarono alcuni di essi e caddero vittime dello sterminatore. Diversi casi di mormorazione nel corso del deserto. Dello sterminatore si parla poi fin dal tempo in cui il popolo era ancora in Egitto. Trascorse quella notte fatidica in casa dopo che le porte erano state segnate con il sangue dell'agnello. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempi e sono state scritte per ammonimento nostro. Tutte le pretese della forza, come se in queste pretese consistesse l'esercizio della libertà. Di noi, ammonimento nostro, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Vedete, la fine dei tempi è anche la fine della forza. Per noi è arrivata la fine dei tempi. La fine dei tempi è giunta per noi. E la fine dei tempi comporta ormai il crollo di quelle posizioni che sono abusivamente, violentemente, altrimenti costruite come posizioni di forza e in realtà sono finite, sono fatiscenti, sono espressioni di processi storici autodistruttivi. Chi, dice il versetto 12 allora, chi crede quindi di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana. Infatti Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Dunque, vedete, per quanto riguarda quelle posizioni di forza, il crollo. Credo di stare in piedi, guardi di non cadere, come abbiamo appena letto. In più, Paolo afferma qui che la fedeltà di Dio si manifesta nella gratuità di quella liberazione che era già l'insegnamento valido allora per i padri, ma è realizzato per noi oggi. Liberazione che si compie là dove l'impegno della forza nella propria autodifesa e nell'aggressività che esplode in vista della conquista del mondo, l'impegno della forza è domato, è accantonato, è addomesticato. E allora si apre una strada di liberazione. Questa strada di liberazione si apre e si aprirà sempre. Là dove sarete tentati, mai oltre le vostre forze, con la tentazione vi darà anche lui, Dio che è fedele, la via d'uscita e la forza per sopportarla. Arriviamo rapidamente in fondo, perché qui adesso dal versetto 14 Paolo, dopo che fa ampia digressione, ritorna al quesito iniziale e mette insieme in maniera molto articolata una serie di risposte. Intanto dal versetto 14 è evidente che è esclusa qualunque contaminazione con l'idolatria. Questo è escluso, leggiamo: perciò miei cari, fuggite l'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Questa è l'Eucaristia. E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Certo. Poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo, tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. E dunque il banchetto eucaristico comporta l'esclusione di un banchetto quale è quello che si svolge nel contesto del recinto sacro, il tempio, il culto idolatrico, perché vedete il banchetto che si consuma nel contesto del culto sacrificale pagano, ma questo è poi un significato che è sempre intrinseco all'atto di sedersi attorno a una mente e mangiare insieme, quel banchetto comporta l'intenzione di un contatto vitale, c'è una dipendenza nei confronti di quel cibo. Questo è normale, per vivere bisogna mangiare, nel senso che dipendiamo da qui. E qui vedete, in quella partecipazione al banchetto che si svolge nel contesto del tempio pagano, c'è un atto di dichiarata dipendenza nei confronti di quel cibo, dunque di quel cibo in quanto proviene dal culto pagano. Questo dice Paolo non può andare insieme con la celebrazione dell'Eucaristia, dove noi dipendiamo da quel cibo e da quella bevanda che sono il corpo e il sangue di Cristo, laddove nella partecipazione all'Eucaristia noi siamo coinvolti nell'unificazione dei molti, dei diversi, in un unico organismo vivente. C'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. E in più, versetto 18, qui c'è un accenno ai banchetti che venivano celebrati nel contesto del Tempio di Gerusalemme, qui è dunque nella tradizione di Israele, ci sono sacrifici che vengono celebrati appositamente per mettere a disposizione dei fedeli, carne che diventa l'alimento consumato insieme in un banchetto di comunione. Sono i cosiddetti sacrifici pacifici, sacrifici di comunione, un momento importante nella devozione di Israele. Versetto 18, guardate Israele secondo la carne, quelli che mangiano le vittime sacrificate non sono forse in comunione con l'altare? Certo, in comunione con l'altare, ma nel contesto dell'alleanza tra Dio vivente e Israele, questa comunione con l'altare, comunione con il Santo, il Dio vivente, nella comunione con il Dio vivente, ecco che quel banchetto diventa banchetto di comunione tra coloro che condividono l'unica vocazione alla vita. Ed ecco, versetto 19. Che cosa dunque intendo dire? Che la carne immolata agli idoli è qualche cosa? Già, se gli idoli non esistono. O che un idolo è qualche cosa? No. Ma dico che i sacrifici dei pagani sono fatti a demoni e non a Dio. Dunque quei banchetti divengono comunione con i demoni. Ora, io non voglio che voi entrate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore, il calice dei demoni. L'Eucaristia è il banchetto nell'ambiente del tempio pagano. Non potete partecipare alla mensa del Signore, alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore, siamo forse più forti di Lui? Fino a questo versetto 22, l'esclusione di qualunque ipotesi, oltre ai fatti che sono evidentemente inimmaginabili, ma anche l'ipotesi di partecipare a un banchetto di quel genere. Comunione con i demoni, dice qui. Quello che disturba a Paolo è la contaminazione tra il banchetto eucaristico e questo banchetto pagano. Sarebbe, dice Paolo, un insulto per la gelosia del Signore. Un insulto per la gelosia del Signore. E qui sta la presunzione della forza, no? È come se si volesse dimostrare che adesso noi o coloro che si ritengono in grado di muoversi in maniera così disinvolta e spavalda, noi siamo più bravi di tutti gli altri nel dominare i demoni. E i demoni, vedete che si infiltrano proprio là dove in questione non sono più le divinità pagane che non esistono, ma le pretese della soggettività umana che si afferma nella sua presunzione illimitata, questa sì che è una realtà demoniaca. E là dove nel banchetto eucaristico noi siamo ospiti, ecco che quando dei discepoli del Signore, che avevano a che fare con cristiani che ormai hanno intrapreso la vita nuova, ritengono di essere autorizzati, di essere liberi per partecipare a un banchetto pagano, stanno assumendo una posizione di forza che offende la gelosia del Signore. E allora, adesso, riparte, e finalmente arriviamo, adesso, in un contesto sacrale non si può partecipare, però in un contesto profano che succede? Quando quella carne poi viene comprata al mercato, non è più la partecipazione al culto attraverso il banchetto in quel recinto sacro. Quando la carne viene comprata, allora dice qui, tutto è lecito ma non tutto è utile, tutto è lecito ma non tutto è edifica. Notate che Paolo riprende qui espressioni che già abbiamo letto nel capitolo 6. Dunque ci sono degli equivoci per quanto riguarda la libertà, noi già lo sapevamo, ma adesso nelle pagine che abbiamo letto, ho tentato di leggere, queste ambiguità sono emerse in maniera molto più precisa. E allora dice, nessuno cerchi l'utile proprio ma quello altrui. Questo è un principio che già Paolo aveva chiarito a suo tempo e su cui ha elaborato considerazioni importantissime nelle pagine di stasera. Nessuno cerchi l'utile proprio ma quello altrui. Il criterio che rende autentica la libertà è questa responsabilità nei confronti della debolezza altrui. Allora, tutto ciò che è in vendita sul mercato, dunque, quello che si compra, indipendentemente dalla provenienza, mangiatelo pure senza indagare per motivi di coscienza, perché del Signore la terra è tutto ciò che ad essa contiene. Questo è il Salmo 24, ma anche il Salmo 50. Dunque, nel contesto profano uno può mangiare di quella carne, perché ogni realtà mondana sempre rivela che l'iniziativa è del Signore, perché la terra è del Signore, tutto ciò che la terra contiene è del Signore, quindi in un contesto profano si può produrre. Però, versetto 27, se qualcuno non credente vi invita, dunque ecco, un pagano invita, che è un contesto sociale, e loro in questo contesto sociale si dà il caso che si deve affrontare l'occasione di condividere la mensa con dei pagani. Quindi, e voi volete andare, mangiate tutto quello che vi viene posto davanti senza fare questioni per motivo di coscienza. Non è che sei di, ma questo da dove proviene, questo da dove viene. No. No. Però, anche tu, se qualcuno vi dicesse, quindi c'è una libertà di coscienza, ma la libertà di coscienza non sta nell'affermazione della propria posizione soggettiva, ma sta nell'assunzione di una responsabilità che accoglie, sopporta, promuove la debolezza altrui, che deve essere promossa, ma deve essere prima di tutto accolta. E dice, se qualcuno vi dicesse è carne immolata, è sacrificio, astenetevi dal mangiarne per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivi di coscienza, della coscienza dico, non tua ma dell'altro. Il rispetto per la coscienza altrui, e su tutto, vedete, adesso andiamo avanti, prevale un motivo di semplice e trasparente carità che si realizza quando la benedizione può circolare, passare sempre attraverso tutte le situazioni e tutti coloro che vi sono coinvolti, compresi quelli che hanno difficoltà di coscienza. Per quale motivo infatti questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui, se io con rendimento di grazie partecipo alla mensa, se io benedicendo, se io, qui dice il versetto 30, se io carichi, per grazia, no? Nel riconoscimento di quanto gratuitamente ci è donato dal Signore, come noi dipendiamo da Lui perché tutto è dono suo, partecipo alla messa, perché dovrei essere biasimato per quello di cui rendo grazie? Perché in quel mio modo di accogliere la gratuità dei doni di Dio dovrei mettere in difficoltà qualcuno? E quindi non accoglie anche quel qualcuno come una testimonianza della gratuità con cui Dio mi concede i suoi doni. E allora, conclusione, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Questa è la prospettiva che adesso qui è veramente ricapitolativa di tutto il cammino che abbiamo un po' farraginosamente percorso. La vita cristiana sta in questo discernimento della gloria di Dio. E vedete, la gloria di Dio è la rivelazione per noi della sua volontà di vita. Tutto per la gloria di Dio, non dato motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio. Così io mi sforzo, come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto. Vedete che di nuovo Paolo tira fuori il suo vissuto personale, questa responsabilità di comunione universale nel mondo, nella storia, ed ecco la sua libertà di Paolo, che in tutte queste cose è stato annunciatore e maestro. Io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l'utile mio, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Fateli miei imitatori come io lo sono di Cristo. Fino qui.
Mentre facevo la meditazione, è venuto di riflettere con cura di